Buonasera. Terminata la spiegazione di Beatrice intorno agli angeli, il trionfo degli angeli, cioè le gerarchie rotanti intorno a Dio, il trionfo degli angeli si eclissa e Dante torna con gli occhi a Beatrice, la vede più bella di quanto gli si era mostrata fino qui. Deve quindi con rammarico rinunziare a descriverla. La donna, diventata così splendida, gli annunzia che dal primo mobile o cristallino sono saliti all'ultimo cielo, all'empireo, al cielo del fuoco, al cielo della luce, al cielo in cui, come in un immenso anfiteatro che ha la forma di una candida rosa, si raccolgono con le forme terrene tutti i beati e i santi. L'Empireo è pura luce intellettuale, piena di amore, di letizia, più dolce di ogni dolcezza. E non appena giunto Dante, una luce chiarissima gli risplende intorno a guisa di lampo, sì che da principio non vede altro, ma poi ai suoi sguardi, divenuti più possenti, apparisce una fiumana di luce con onde di fulgori contenuti tra rive dipinte di fiori bellissimi, un miro gurge, cioè un gorgo mirabile da cui escono faville vive che un poco si posano nel calice di quei fiori, poi come inebriate dal profumo si tuffano di nuovo nell'onda luminosa nel punto stesso che altre faville ne vengono fuori. Un desiderio intenso di sapere che cosa siano infiamma l'anima di Dante, ma il sole dei suoi occhi, Beatrice, lo esorta a bere ancora di quell'onda se vuole che quanto ora gli apparisce in forma di fiume e di topazi gli si riveli veramente qual è. Dante non se lo fa ripetere e stupisce. E stupisce nel vedere la fiumana che si cambia come in un grande lago, in un grande cerchio, e le faville che si cambiano in angeli, e i fiori che si rivelano per anime di beati. Vedete la fantasia prodigiosa di Dante. Una immensa colonna di raggi si riflette sulla convessità del primo mobile, segno visibile della grazia senza la quale le creature finite non potrebbero mai aprire gli occhi nell'infinito. E intorno a quella grande sfera di luce, a quel grande lago, girano più di 1000 gradini che di gradino in gradino si elevano e si allargano come un anfiteatro immenso, anzi come i petali di una rosa. E proprio al centro, proprio nel giallo di tale rosa, Beatrice conduce Dante e gli dice: ecco, questa è la nostra città. Guarda quanto è immensa. Vedi le scalinate, vedi gli scanni pieni di anime, che poche ormai sono le anime che debbono venire a occuparli. Tra queste poche, in quel gran seggio vuoto su cui c'è una corona, come puoi vedere, siederà lo spirito di Arrigo VII di Lussemburgo, l'imperatore di Dante, l'imperatore nel quale Dante aveva sperato sia che rimettesse ordine in Italia, sia che gli consentisse di poter rientrare vittorioso a Firenze. Arrigo VII, il quale si proverà a drizzare l'Italia, ma non la troverà disposta. Qui è chiaro che Beatrice parli al futuro, perché il viaggio di Dante avviene nel 1300 e Arrigo VII scese in Italia soltanto nel 1309, vero? Il quale si proverà a drizzare l'Italia, ma non la troverà disposta per la cupidigia che acceca l'Italia. E anche perché il Papa, che allora, al momento della discesa di Arrigo VII in Italia, sarà sul trono pontificio, lo ingannerà, Clemente V, ma dopo poco sarà cacciato da Dio, quel Papa Clemente, nella buca dei simoniaci giù all'inferno, a dare il cambio, cioè a spingere più in basso un altro Papa, quello di Anagni, che è l'altro nemico di Dante, Bonifacio VIII. Questo canto trentesimo, che comincia con le scene di tale Gaudio che vi ho detto e che termina ancora crudamente con la polemica politica di Dante contro due papi, questo canto trentesimo che ci sta dinanzi è un canto ad un certo rilassamento, non c'è più tensione di intelletto, non ci sono più grossi problemi di teologia, come per esempio nel canto che abbiamo visto testé intorno agli angeli, ma c'è il trionfo della fantasia, dei sensi, del sentimento, gli affetti ardenti, le immagini splendide, la musica fluida e potente del verso. Nelle prime due terzine Dante accenna ai primi chiarori dell'alba, a cagione dei quali alcune stelle perdono la capacità di giungere a essere visibili fino a questa nostra terra, che è, come sapete, in fondo, ovvero all'universo. Forse 6.000 miglia di lontano ci ferve l'ora sesta e questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal che alcuna stella perde il parere infino a questo fondo. E come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, cioè a mano che l'aurora, ancella del sole, procede, così il ciel si chiude di vista in vista, infino la più bella. Dunque, come l'aurora, ancella del sole, procede, il cielo si chiude di stella in stella, cioè spegne quasi le sue stelle, fino alla scomparsa anche della più luminosa, infino alla più bella. Non altrimenti il trionfo, che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, il punto che mi vinse è Dio, vero? E ludo, lude, e gioca, cioè esulta, questo trionfo di angeli che esulta girando intorno a Dio, parendo inchiuso da quel che gli inchiude, sembrando che sia esso a circondare Dio, mentre invece è Dio che circonda tutto, è Dio che comprende tutto, a poco al mio veder si stinse. Ecco, questo trionfo, queste gerarchie di angeli si stinsero al mio vedere, perché tornar con gli occhi a Beatrice nulla vedere d'amor mi costrinse. Il non vedere più le gerarchie angeliche rotanti e l'immenso amore che sempre mi prendeva per Beatrice mi fecero volgere gli occhi un'altra volta a lei. Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poco sarebbe a fornir questa vice, questa volta, vero? Questa volta sarebbe insufficiente a conchiudere questo mio compito di dire di nuovo una lode di Beatrice. Era diventata così bella la bellezza ch'io vidi, si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattor, tutta la goda, soltanto Dio, ha potuto e può comprendere appieno questa bellezza. Da questo passo vinto mi concedo, e mi dichiaro vinto, non posso esprimere, più che giamai da punto di suo tema suprato fosse comico o tragedo. Non solo supera questa bellezza il modo, la misura umana, così che credo che solo Dio possa goderla interamente, ma debbo dichiararmi vinto più che non fosse mai stato vinto da un suo tema uno scrittore di grande altezza per materia e per stile, sia che scrivesse secondo lo stile comico, cioè dimesso, sia che scrivesse secondo lo stile tragico, ecco il comico, il tragedo, lo stile tragico, cioè uno scrittore di alti poemi, che come sole in viso che più trema, che ha vista meno resistente, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da se medesmo scema, la mia mente, cioè il mio ingegno, viene mutilato, deve confessare la sua incapacità a esprimere tale bellezza. Dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, non è il seguire al mio cantar preciso. Ma or, cioè dalla prima volta che ho visto il volto di Beatrice fino a questa ultima visione della bella donna, non è impedito preciso al mio canto il seguire, cioè il riprodurre la bellezza di Beatrice. Più o meno sono stato capace finora di esprimere quanto fosse bella la mia donna, ma or convien che mio seguir desista, ma adesso proprio non sono più capace. Cotal qual io la lascio a maggior bando che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua materia, terminando con atto e voce di spedito duce ricominciò. E dunque vedete che questo deduce terminando vuol dire che io sto conducendo a termine la mia narrazione, sto conducendo a termine il mio poema, il poema al quale han posto mano e cielo e terra, ha detto in uno dei canti precedenti. E in questo momento dunque Beatrice riprende e gli dice: vedi, siamo ormai nell'Empireo, noi siamo usciti fuori dal maggior corpo, cioè dal cielo più vasto, dal primo mobile o cristallino, e siamo giunti al ciel che è pura luce. E adesso in questa terzina, dal 40 in avanti, viene definito il carattere dell'Empireo, luce intellettual piena d'amore. Amor di vero ben pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Luce d'intelletto, amore, letizia, gaudio. Questo incatenamento dei concetti vi danno la esatta misura di questo cielo e della sua caratteristica. Qui vederai l'una e l'altra milizia di paradiso. Vedrai gli angeli e vedrai i beati. E l'una, i beati, li vedrai in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Cioè, i beati li vedrai nell'aspetto corporeo, come li vedremo tutti quanti il giorno del giudizio finale, l'ultima giustizia. Quando Dante aveva chiesto a un'anima, rammentate, di mostrargli il suo volto, quell'anima, quel santo, gli aveva risposto: no, il mio volto, cioè le mie parvenze corporee, lo vedrai lassù nell'Empireo. Come subito lampo che dissetti gli spiriti visivi, che disturbi gli spiriti visivi, sì che priva dall'atto l'occhio di più forti obietti, così mi circonfulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor che nulla m'appariva. Dante esprime questo fenomeno di rimanere abbacinato dal fulgore, dalla luce che vede lassù. Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con si fatta salute, con un simile saluto, per far disposto a sua fiamma il candelo. I beati dell'Empireo, che hanno la visione di Dio, sono come candele che si accendono della sua luce, della luce di Dio. Ma perché ne siano capaci è necessario disporli, prepararli a ciò. E questo avviene con quel fulgente saluto dell'Empireo, di cui Dante ha parlato, che abbacina lì per lì, ma che è anche un allenamento a sostenere le più forti luci. Non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brievi, ch'io compresi me sormontar di sopra mia virtute. Dante comincia a sentire in se stesso l'effetto dell'essere arrivato a questo cielo, cioè sente un moltiplicarsi di forze spirituali, si intende, dentro di sé, un moltiplicarsi di potenza nel suo occhio. E di novella vista, ecco, mi raccesi tale che nulla luce, tanto mera, tanto pura, che gli occhi miei non si fosser difesi. Riacquistai la vista e così forte che non vi è luce di terra, tanto chiara che i miei occhi non fossero stati capaci di fissare, di guardare. Devo dire luce di terra, luce di quaggiù, perché vedremo che quando si incontra con gli occhi nella luce di Dio, Dante ha di nuovo il senso della propria modestia e della propria scarsità di forze. E vidi lume in forma di riviera, fluvido di fulgore, intra due rive dipinte di mirabil primavera. Ecco questa fiumana di luce che scorre tra due rive piene di fiori. E ecco questo fenomeno delle faville come api luminose che escono dalla fiumana, vanno a suggere qualche cosa dai fiori, poi rientrano nella fiumana mentre altre se ne distaccano. Di tal fiumana usian faville vive ed ogni parte si mettean nei fiori quasi rubin che oro circumscrive. Fiori rossi in mezzo a questa fiamma d'oro. Poi, quasi inebriate dagli odori, queste faville, queste api, ho detto, riprofondavan sé nel miro gurge, nel mirabile gorgo, e s'una entrava, un'altra ne uscia fuori. L'alto disio che mo ti infiamma ed urge d'aver notizia di ciò che tu vei, che vedi, tanto mi piace più quanto più turge, ti gonfia di attesa questo desiderio di sapere, ma devi bere di quest'acqua, cioè qui l'allegoria è chiara, devi assumere ancora, prendere ancora un po' in te della grazia divina, ma di quest'acqua convien che tu bei prima che tanta sete in te si sazi. E così ha parlato Beatrice. E allora vedete, aggiunge Beatrice, il fiume e li topazi che entrano ed escon e il rider dell'erbe sono di loro vero umbriferi prefazi, sono un adombramento preparatorio, non che da sé siano queste cose acerbe, cioè non che siano nel pieno sviluppo delle loro forme come un frutto ancora acerbo, è invece la vista di Dante che non è ancora abbastanza sublime da vedere questi aspetti. Non è Fantin che si subito rua col volto verso il latte, che si volga col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io per far migliori spegli, così Dante come un fanciullino si protende e allora egli ha la rivelazione di questo lago di luce che è più grande del sole, in circolar figura questo lago di luce nel quale si specchia tutta la gradinata, cioè si specchia tutto l'anfiteatro delle anime, come un anfiteatro, come una rosa, vedete la terzina del 115, e se l'infimo grado in sé raccogliesi grande lume, quanta è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie. E come ho detto, Beatrice gli indica il posto destinato all'alto arrigo che a drizzar l'Italia verrà, ma non ci riuscirà per la colpa della cupidigia di voi altri, degli italiani, e per gli inganni di Papa Clemente V, che però non sarà tollerato a lungo da Dio nel santo ufficio del papato, che, passo agli ultimi versi, sarà detruso, cacciato, là dove Simon Mago è per suo merto, laggiù tra i simoniaci, nelle buche infocate dei simoniaci nell'inferno, e farà scendere più in basso, giunque alla buca, quel d'Alagna, cioè quel di Anagni, Bonifacio VIII.